Buongiorno dalla redazione di YNews, oggi è martedì 27 maggio 2025 e partiamo dal conflitto in Medio Oriente. Ieri un altro terribile attacco da parte di Israele, all'ex scuola 36 morti, voci smentite sulla tregua. Intanto le voci, piangiamo di fame, Gaza irriconoscibile, il riso appeso d'oro, i bimbi muti dal dolore, i nostri medici, gli aiuti, una goccia nel mare. Il racconto di Angelo Rusconi, capo il progetto alla Gaza Clinic di Medici Senza Frontiere. Cercavo di fare la spesa al mercato, ma ho dovuto tagliare la metà. Sa quanto costa un chilo di riso? 50 dollari. Ho visto un vasetto di Nutella a 150 dollari. Il gasolio è a 25 dollari al litro. Il cibo essenziale come carne e verdura non si trova. Qui nessuno pensa a domani. Il problema è cosa mettere nel piatto stasera. È arrivato il momento di interrompere i bombardamenti e riaprire i canali per il cibo e le medicine. Non c'è più tempo. Poi la testimonianza di Yara, una ragazza di 27 anni: il cibo è sempre più scarso, i miei fratelli piangono per la fame, anche io ce l'ho, ma cerco di non pensarci. Intanto lascia il nuovo capo degli aiuti, operare così è inumano. Wood era stato incaricato da Israele e USA, la fondazione Andiamo Avanti. Qualche ora prima dell'avvio delle operazioni, Jake Wood alza le mani, rassegna le dimissioni, faccio un passo indietro. Il veterano americano che qualche settimana fa ha assunto il comando della Gaza Humanitarian Foundation, diventandone il CEO, fa una dichiarazione clamorosa: non è possibile applicare questo piano mantenendo i principi fondamentali di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza che non sono disposto ad abbandonare. Abdica a qualche metro dalla partenza nel giorno in cui la GHF deve iniziare a mostrare al mondo di sapere gestire la più grande crisi umanitaria del momento, distribuendo aiuti alla popolazione di Gaza affamata da 11 settimane di assedio totale del governo israeliano. Solo 2 mesi fa Wood è stato contattato per guidare la fondazione nata a febbraio, registrata a Ginevra, sostenuta da Israele e Stati Uniti. Grazie alla mia esperienza in campo umanitario, come molti, sono stato sconvolto dalla fame a Gaza e mi sono sentito moralmente obbligato ad agire, dice. Ma le ambiguità e i contorni fumosi dell'operazione, le forti critiche ricevute dalle Nazioni Unite e dalla stampa internazionale che ha sollevato dubbi anche sui legami con il governo israeliano, devono averlo messo davanti al rischio di restare incastrato in una missione non del tutto rispettosa dei principi umanitari. Proprio lui che, dopo aver abbandonato la mimetica dei Marines, ha dedicato la vita agli altri, fondando Team Rubicon, una ONG di veterani che agisce nei disastri naturali, ricevendo la stima di personalità influenti come George W. Bush e il principe Harry. La rinuncia all'incarico di Wood, un vero voto di sfiducia, fa infuriare la base, che però si dice pronta a mandare avanti le proprie attività anche senza di lui, e dichiara che entro la fine della settimana saranno in grado di consegnare pasti a oltre 1 milione di palestinesi, metà della popolazione. Cambiamo argomento, ci spostiamo sul Sole 24 Ore. Dazi, riparto dei negoziati tra UE e USA. L'obiettivo è un accordo per un'accelerazione delle trattative. Premono diversi paesi, tra cui Italia, Irlanda, Belgio e Spagna. Questo in prima pagina. E poi pagina 2, ripartono i negoziati UE-USA, obiettivo un accordo rapido. Lo scontro sui dazi dopo la telefonata di domenica tra Trump e von der Leyen, ieri colloqui definiti buoni tra il commissario europeo Šefčovič e le controparti americane Lutnick e Greer. Fa sapere la corrispondente da Bruxelles, Beda Romano. Sempre sul Sole, terra dei fuochi, relazione pronta, il 90% delle bonifiche ancora da fare, già nelle mani del governo gli esiti delle indagini del commissario Vadalà, pericolo coltivazione su 500 ettari, 91 sono già stati interdetti all'agricoltura. Nella terra dei fuochi solo il 6% degli interventi previsti dai piani di bonifica sono stati eseguiti, scrive Michela Cappellini. Dei 7.200 ettari di terreni agricoli sottoposti ad attenzione, la maggior parte sono ancora da verificare, e comunque tra quel 10% circa che è stato controllato già sono stati individuati 500 ettari pericolosi per la coltivazione. Mentre sul terreno dei 90 comuni ricompresi in quest'area disgraziata della Campania giacciono ancora oggi a cielo aperto 33.000 tonnellate di rifiuti da rimuovere, che sono un'enormità. Questi sono solo alcuni dei punti scritti nero su bianco nella relazione che il commissario unico per la Terra dei Fuochi, il generale dei Carabinieri Giuseppe Vadalà, ha appena consegnato al governo dopo 60 giorni di ricognizioni sul campo. Dentro c'è molto di più, dalla lista delle aree da cui bisogna ripartire con più urgenza alle indagini che ancora oggi sono in corso per reati di inquinamento. Un elenco nudo e crudo che è la fotografia di quanto da anni i comitati civici dei cittadini campani vanno dicendo, e cioè che per tutelarli non è stato fatto abbastanza. Il commissario era stato nominato dal governo italiano il 19 febbraio scorso, dopo che la Corte europea dei diritti dell'uomo, con una sentenza storica, aveva condannato l'Italia per non aver tutelato a sufficienza dall'inquinamento ambientale la salute dei 3 milioni di cittadini residenti nella Terra dei Fuochi. Ora che la relazione è pronta, si può partire con il nuovo piano delle azioni di contrasto e di bonifica per le quali il Tribunale di Strasburgo ha concesso al nostro paese 2 anni di tempo. I soldi necessari, ad oggi non abbiamo una cifra esatta, ma è comunque nell'ordine delle centinaia di milioni, dice il generale Vadalà. Torniamo sul Corriere della Sera, nello spazio delle opinioni, l'intervento di Dacia Maraini, ma oggi la caccia non ha più senso, c'è una legge intelligente e umana votata nel febbraio del 92 che per la prima volta ha regolamentato in Italia l'attività venatoria, scrive Maraini. È una legge approssimativa ma stabilisce delle regole di difesa delle specie in pericolo di estinzione, proponendo regole di salvaguardia per il sistema ecologico e ambientale. La caccia, soprattutto agli uccelli migratori che arrivano stremati da lunghi viaggi e vengono abbattuti, è già qualcosa che indigna chi non crede che l'essere umano sia il proprietario despota del pianeta. Eppure nei secoli scorsi le stragi di animali selvatici erano considerate salvifiche. Ho in mente delle fotografie viste in musei naturalistici di cacciatori felici che tengono in piede sul centesimo orso ucciso, la foto di un orso cucciolo impiccato perché aveva preso una mela in un giardino privato. Ma da dove proviene questo desiderio di uccidere animali indifesi e innocenti? Ricordiamo che la caccia per l'Homo sapiens era da principio una risorsa di vita e una difesa. Si cacciava con l'arco e le frecce per nutrire persone che camminavano a piedi scalzi in mezzo ai boschi, si cibavano di bacche, dormivano nelle grotte e si coprivano di pelle di capra. Dopo la scoperta dell'agricoltura, la caccia perde la sua funzione di nutrimento e diventa uno sport, un divertimento per i proprietari feudatari ed è praticata anche per allenare i maschi ad uccidere in guerra. Non a caso si dice che l'uomo è cacciatore sia quando spara che quando va in cerca di donne. Ora però dobbiamo renderci conto che le cose sono cambiate, prosegue Dacia Maraini sul Corriere della Sera. Gli allevamenti intensivi con le loro crudeli pratiche soddisfano l'appetito di carne, gli animali selvatici si stanno estinguendo, gli strumenti di morte stanno diventando sempre più sofisticati, il rapporto fra cacciatore e cacciato si fa ogni giorno più arbitrario, non c'è neppure più bisogno di avere una grande mira, i fucili di precisione fanno tutto da soli. Si potrebbe dire che la caccia si sta trasformando in un piccolo gioco sadico. Rimanendo sul Corriere della Sera, fermento culturale e bellezze naturali, Rovereto o la Tenne del Trentino, un salto al Marte e poi tutti in sella. Oggi il Giro Enel parte da Rovereto per la tappa 13. Da vedere a Rovereto il Museo Italiano d'Arte Contemporanea Italiano, progettato da Mario Botta nel 2002. Da assaggiare i marroni, la cui coltivazione sull'altopiano di Brentonico è una tradizione secolare. I tanti formaggi, il miele del Monte Baldo e naturalmente i canederli al grano saraceno e i tortel di patate. Bene, con questo è tutto per la segna stampa di oggi, grazie per l'ascolto, noi ci sentiamo come sempre domattina qui su wenews.tv.